in realtà sono strettamente collegati, no? E quindi non rendendosi conto che, oltre che essere appunto offensivo o discriminante per tutta una serie di soggetti umani, in realtà è discutibile anche dal punto di vista così del messaggio sul, riguardo allo sfruttamento animale, no?
Sì, poi appunto se vuoi anche descrivere come continua la pubblicità, giusto per questo spot.
Sì. No, è la pubblicità continua appunto che diciamo ci sono due elementi, no? C'è l'elemento sexy della cosa appunto che è Pamela Anderson sostanzialmente, la quale controlla appunto le persone, quindi va a fare una perquisizione corporale che diventa quindi una specie di soft porno, no? Quindi lei appunto controlla questo giovane. Anche qui, diciamo, non mi ricordo se anche questo sia un attore famoso o qualcosa del genere, però anche qui c'è questo, ovviamente, questo elemento del fatto che quello che lei controlla meticolosamente fino ad arrivare alla cintura, che non è di pelle, e quindi ad ammiccare poi un atto sessuale, anche qui diciamo stiamo parlando di un fotomodello, eccetera, no? Insomma, questo è il messaggio, come dire, come questo è analogo al spot della pizza, sostanzialmente è che se tu sei ligio ai dettami della pizza in materia di sfruttamento animale, e se sei un uomo, perché il destinatario è sempre un maschio, nota anche questo, avrai un premio sostanzialmente di natura sessuale in termini di disponibilità femminile. E questa poi si china sulla cintura, all'altezza della cintura di questo ragazzo.
Sì, quindi, diciamo, complimenti alla pita comunque, chiamarla. Cioè, il messaggio, sì. Vabbè, ma i messaggi pubblicitari devono essere in qualche modo sempre ammiccanti.
Sì, poi, infatti, la pita non è mai di sicuro, non è nuova questo tipo di spot.
No, assolutamente. Per cui... Adesso sono messaggi pubblicitari, hai detto bene. Cioè, un punto forse centrale è quello. Cioè che loro concepiscono un messaggio di tipo, cioè quello che per noi sarebbe un messaggio di tipo politico. Adesso, al di là della discussione su quanto debba essere limitato, quanto si possano essere d'accordo del tutto sul messaggio, però lo percepiscono come un messaggio pubblicità, cioè come una specie di roba.
Sì, è marketing allo sottopuro, esatto. Certo,
io ti vendo
punti, certo, punti così all'animale umano medio che sta davanti alla televisione, insomma, e quindi non fai leva su grosse così su un granché di politico, ti accontenti e appunto ci metti Pamela
e tu mi chiedevi dell'aspetto riproduttivo invece.
Sì, perché cioè, c'è un passaggio dove invece nel decostruire proprio a livello sociale quello che appunto portano avanti i queer, quindi un aspetto non riproduttivo anche,
sì.
No?
Sì, questo appartiene decisamente proprio a quel filone, no? Che quello di Lee Edelman, di Bersani, di altri autori di solito maschi, quel filone definito appunto antisociale, no future, dall'opera dall'articolo di il messaggio di Lee Edelman che cita ampiamente anche lui. E diciamo che come dire, questo aspetto, allora, dal punto di vista della pubblicistica omosessuale negli anni 90, 2000, eccetera, emerge proprio in contrapposizione a tutto un filone, chiamiamolo assimilazionista omosessuale, no? cioè quello che cerca di avere comprensibilmente anche tra l'altro diritti, il matrimonio per esempio eccetera eccetera per gli omosessuali, e facendo questo, vuol dire, lancia dei messaggi rassicuranti alla società, per cui gli omosessuali sì, sono persone che hanno un diverso orientamento sessuale, però non attentano realmente all'integrità della società, non mirano a cambiarla radicalmente, ma solo a integrarsi, perché in fondo poi differiscono solo da questo punto di vista, possono adottare figli, eccetera. E la protesta, tra virgolette, teorica, anche pratica di certi filoni, appunto questo, è proprio quella di dire, diciamo anche con analisi molto complesse, devo dire dal punto di vista psicoanalitico per esempio, però di dire sostanzialmente non dovremmo, come dire, vergognarci del nostro essere un soggetto, un'insieme di soggetti che mettono in discussione molto più profondamente di quello che potrebbe sembrare l'assetto sociale, per esempio il fatto che la nostra sessualità sia specificatamente non riproduttiva non è, come dire, un incidente di percorso così a cui magari si può anche porre rimedio in qualche modo eccetera, ma è veramente un qualcosa di positivo tra virgolette, anche se diciamo l'accento lì è sempre sul negativo, però, e che non è, come dire, una tesi, una serie di tesi ostili ai bambini, come qualcuno ha creduto in passato, no, tutt'altro in realtà. Diciamo che parliamo di un immaginario, di un modo di intendere il cambiamento che rifiuta diciamo l'ideale del progresso come l'ha inteso anche tutti i progressisti, per appunto, no? Cioè quell'ideale che comunque è sempre collegato al futuro, alle nuove generazioni, che poi si esprime nella retorica dei figli, no? Di solito. E la cosa interessante è che lui dice, questa è secondo me davvero una tesi piuttosto originale, magari da approfondire, ma insomma sua originale, è che in realtà i vegani vengono visti dal punto di vista sociale in modo veratamente analogo, almeno per certi versi. Lui fa l'esempio proprio dei vegani con figli, no? Prima parlando di vegefobia, per esempio, qua in Italia da un po' si parla di vegefobia, quando si parla di bambini è ancora più facile parlare di vegefobia, no? Perché, per esempio, dal punto di vista delle pratiche istituzionali, se tu sei vegano, sei adulto, il medico, che ne so, sarà più ignorante di quanto lo è con i carnivori, ti seguirà male, ti sarà un po' ostile mediamente, vuol dire ti crea una serie di problemi. Però, diciamo, sono probabilmente, salvo rari casi, risolvibili facilmente, perché un adulto, insomma, poi se la cava.
Certo, non arriverà mai a metterci un assistente sociale di mezzo, ecco.
E per esempio, esatto, e tra l'altro in Italia adesso direi tutto, cioè, sono, in Francia è peggio per esempio, ma diciamo, comunque è chiaro che insomma, da questo punto di vista anche i diritti basilari che sono riconosciuti, il diritto all'assistenza sanitaria eccetera, che comunque sono riconosciuti con tutti i loro limiti in Italia, vedono sicuramente una cesura tra chi ha figli vegetariani e chi ha figli tra virgolette normali. E però, per esempio, non avevo mai pensato al fatto che, puoi dire, anche lui fa degli esempi di articoli di giornale che io ho anche già scorso, prima di leggere il suo testo, ma non avevo fatto questa riflessione, cioè articoli di giornale in cui c'è il neonato morto, tipicamente c'era stato un caso ad Atlanta, ma anche qua in Italia un caso in Puglia qualche anno fa. Neonato morto per incuria, malattie eccetera, malnutrizione, così, genitori vegani. Allora, noi avevamo sempre analizzato, per esempio, il trattamento, come dire, terroristico della stampa, no? Per cui subito l'etichetta del vegano, poi vai a leggere il caso, scopri che, vabbè, che è morto un bambino, non è che è morto perché era vegano, cioè che i genitori erano vegani, è morto perché non è stato curato, perché aveva un tale problema, eccetera, ma cioè non c'è, non, questo elemento era totalmente irrilevante, no? Quindi un po' come quando c'è scritto donna stuprata da rumeno, no? Ecco.
Certo.
Per cui, guarda caso, si sottolinea sempre con rumeno, però vabbè, cioè, stupro,
la strumentalizzazione delle informazioni come al solito.
Esatto, e quindi diciamo, però non, lui fa una riflessione in più, nel senso che fa notare come ci sia un particolare accanimento in questi casi sui vegani e si cerchi di far passare il messaggio, ma non intenzionalmente direi, anzi proprio perché è una cosa inconscia anche degli stessi giornalisti, che è interessante, si cerca di far passare il messaggio che, come dire, i vegani tentano alla società sostanzialmente, no? Perché intanto c'è l'idea, forse anche vera statisticamente, non lo so, che facciano meno figli, e vabbè, sono loro convinzioni, ma comunque anche quelli che li fanno, cioè li fanno morire, perché gli danno soltanto da mangiare carote e semini, e quindi li fanno morire. Questa è diciamo, l'idea. E quindi il tipo di attentato alla coesione sociale è analogo in qualche modo a quello dell'omosessuale, chiamiamolo radicale, tra virgolette, l'omosessuale che si rivendica la non procreazione, insomma, perché o per la non procreazione o per la malnutrizione dei figli, di fatto a cosa si attenta? Alla prosecuzione dell'umanità tramite la generazione di non solo di figli, ma di figli che rispettino l'ordine sociale dominante, quindi sani. Oggi, visto come crescono anche i nostri figli, diremmo anche alti, robusti, eccetera, no? Perché i figli, appunto, devono rispettare questa serie di crismi, quindi chi o non li fa o li fa un po' in difetto, diciamo, attento a quest'ordine.
Certo, sociale. Se esci dallo stereotipo, esatto, poi sono guai, si cade subito nella devianza, insomma.
Infatti la parola chiave è proprio devianza, direi.
E siamo tutti queer.
No, figuriamoci se poi uno, diciamo, ha entrambe le cose, perché tra l'altro, diciamo, io non penso che sia casuale che siano stati compagni in ambito antispecista, per esempio, che sono transgender, che hanno fatto una transizione di genere, per esempio. Ormai insomma ce ne sono un po' che, come dire, hanno anche preso parola attivamente nel movimento e ha portato delle riflessioni proprio a partire dal loro vissuto in termini di genere, no?
Sì, va. Giusto qualche giorno fa mi era capitato di leggere un'intervista fatta a Michela sul blog di Anguane, no? Su questa rivendicazione della pansessualità, no?
Esatto,
quindi
esatto.
Del non voler, esatto.
È uno dei
il fatto di non voler rivendicare se stessa senza volersi per forza incasellare in un genere. Questo penso che sia un'istanza portata avanti da molte e molte.
Sì, no, assolutamente. Poi non so, appunto, in generale, diciamo che la sensibilità queer, che poi è un po' indefinibile, no? Perché vabbè, queer è una parola anti-identitaria, quindi diciamo, non ha una definizione chiara in termini di negli soggetti, negli, così, di messaggio, però quel tipo di sensibilità in senso generale sia molto, come dire, molto probabile che possa portare delle cose, cioè essere fertile da una parte a pensare alla questione dei rapporti con gli animali, sia anche portare dei contenuti che mancano.
Sì, certo, proprio già solo nel pensiero di abbattere delle, appunto, delle barriere di genere o,
esatto,
o di specie.
Esattamente, sì, anche perché poi le cose si intrecciano molto, cioè sono complessissime, però no, pensa anche quanto in realtà le barriere di genere ci siano anche tra animali, soprattutto per come sono visti dagli umani o per come sono sfruttati dagli umani, no? E come lo sfruttamento sia sessualizzato, no? Cioè, per esempio, tutta una serie di prodotti, la maggior parte per certi versi, che derivano dalla riproduzione femminile degli animali, no? Uova, latte, vitelli che sono da sfruttamento della nascita, eccetera. Quindi, cioè, anche lo sfruttamento è già secondo il genere, quindi diciamo è impossibile non intrecciare, ecco, le due questioni.
Ovvio. Non so se qua in studio c'è qualche domanda, qualche...
Sì, io volevo un po' approfondire la questione per cui, diciamo, come si può dire, l'ideologia che viene contrapposta a un po' tutto questo libro da parte della critica, della recensione che abbiamo citato all'inizio, è sempre quella, sia per quanto riguarda l'applicazione all'omosessualità che al veganismo, l'idea di contronatura, no?
Sì.
Ovvero che appunto non solo l'essere vegan e o queer spezza la normalità e mette in risalto la devianza da parte della normalità, ma è proprio qualcosa di contronatura, che non solo spezza le regole sociali ma addirittura la natura stessa. E riguardo a questo avete posto una domanda all'autore del libro, che appunto che tipo di concetto di natura tendenzialmente lui pensa che un movimento antispecista maturo debba maneggiare, no? In quanto la natura spesso viene vista o come qualcosa di appunto selvaggio da domesticare, o come qualcosa a cui puntare, a fare riferimento costante. Se ci puoi spiegare un po' la risposta che ha dato lui riguardo a questi due modi di vedere la natura, e poi magari commentarla insieme.
Sì. Beh, diciamo che la seconda, come dire, la seconda idea di natura qui che abbiamo messo di fronte, diciamo, è stata discussa a lungo. Lui tra l'altro in parte ne parla con una nota critica anche su Carol Adams per certi versi, perché lì emerge un parallelo, cioè la natura come appunto standard immutabile, no? Quindi ciò che è naturale, esiste ciò che è naturale, che quindi in quanto naturale è buono, e poi tutto ciò che esce da questa naturalità, che appare come tale ma in realtà è costruita ovviamente storicamente, politicamente, cioè è frutto di scelte ben deliberate di solito di chi detiene il potere, non di chi lo subisce. Tutto ciò che va fuori da questa natura appunto è deviazione, in qualche modo, da ricondurre all'ordine naturale. E diciamo, questo è un tema, come dire, sul fronte omosessuale noto, no? Molto ben noto, perché da un certo punto in poi nella storia appunto si inizia a dire che l'omosessuale, prima diciamo che non si parla neanche tutto sommato di omosessuale, ma solo di comportamenti omosessuali. Quando si parla di un'identità omosessuale si inizia a dire che quella roba lì è contro natura, però anche i comportamenti, diciamo, per esempio la Chiesa li ha sempre definiti come comportamenti contro natura, e questo però, cioè, è il primo, come dire, grosso parallelo con col vegetarismo e il veganismo, no? Perché tipicamente, a parte diciamo questi estremisti che fanno le recensioni, che diciamo vedono come un gravissimo peccato di contronatura quello di non mangiare bistecche, però in generale le tipiche obiezioni che vengono fatte ai vegani sono, fanno riferimento all'ordine naturale, quindi naturalmente magari rivisto, come dire, in una veste un po' più laica, quindi per esempio il biologicista, per cui per esempio c'è il ciclo, no, della predazione, oppure c'è l'ordine del, come dire, l'equilibrio degli ecosistemi, eccetera eccetera, sono idee che almeno nella vulgata, così, tra la gente, sono idee di natura statica sostanzialmente, no? C'è questo ordine, il leone mangia la gazzella, eccetera, tutti opponi a quest'ordine, quindi sbagli, sei contro natura. E diciamo, questo, vabbè, è chiaramente, come dire, molto molto banale da come dire, cioè il lavoro da fare sostanzialmente è quello di da una parte di abbandonare, secondo me questo diciamo, lo dice anche Simon, cioè sostanzialmente abbandonare gli appelli alla naturalità, no? E questa è un po' la critica anche che fa Carol Adams, che ogni tanto indulge proprio lei che è femminista, no? Che quindi diciamo in qualche modo appartiene a un filone di pensiero che sono i più grossi nemici dell'idea di naturalità, no? Dell'idea che sia naturale, la donna faccia una cosa, l'uomo faccia un'altra,